Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Quale illusione vive l'uomo di oggi quando chiude gli occhi davanti alla malattia e alla disabilità? Egli non comprende il vero senso della vita, che comporta anche l'accettazione della sofferenza e del limite. Il mondo non diventa migliore perché è composto soltanto da persone apparentemente perfette, per non dire truccate, ma quando crescono la solidarietà tra gli esseri umani, l'accettazione reciproca e il rispetto. Come sono vere le parole dell'Apostolo: quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo riascoltato in apertura un passaggio tratto dall'omelia che Papa Francesco ha pronunciato nel corso della Santa Messa per il Giubileo degli Ammalati e delle Persone Disabili. Era il 12 giugno scorso. Abbiamo aperto riascoltando questo passaggio alla vigilia della festa di San Camillo dell'Ellis. Domani, 14 luglio, infatti, ricorderemo San Camillo dell'Ellis, il fondatore dell'Ordine dei Ministri degli Infermi, noto in tutto il mondo come l'Ordine dei Camilliani. San Camillo dell'Ellis è patrono degli infermieri, patrono dei malati, degli ospedali, della regione Abruzzo, nonché della sanità militare. Una figura straordinaria di santo che conosciamo oggi insieme al nostro ospite in studio, padre Gianfranco Lunardon Camilliano, segretario generale della congregazione. Benvenuto.
Grazie e benvenuto anche a tutti i radioascoltatori, soprattutto agli ammalati.
Padre Gianfranco, iniziamo raccontando a quanti ci ascoltano chi era San Camillo dell'Ellis.
Rispondo con un breve aforisma di Giovanni Papini, il quale diceva, dedicandolo a San Camillo, che a guarire i malati non bastano le medicine, serve l'alta temperatura dell'anima. E San Camillo, oltre alle medicine che nella sua epoca non c'erano, ha offerto l'alta temperatura dell'anima, che era la sua passione per Dio, che era la sua passione per l'uomo. In modo molto sintetico, San Camillo nasce nel 1550 in un piccolo paese in provincia di Chieti, che è Bucchianico, e muore il 14 luglio del 1614 qui a Roma, vicino al Pantheon. Questa è un po' la cornice storica nella quale vive. San Camillo si pone una domanda, siamo in pieno Rinascimento, e pone una domanda con la sua opera: quale uomo rinasce? E lui risponde: rinasce soltanto l'1% della popolazione. Siamo nell'epoca delle grandi scoperte, siamo nell'epoca delle grandi committenze anche artistiche che hanno reso bella Roma, però lui si rende conto che nei Tuguri, anche sotto il Colosseo, ci sono tante persone che muoiono e muoiono da sole. E quindi lui offro tre immagini per definire San Camillo: si fa mani, si fa piedi e si fa ginocchia. Mani è un'espressione molto celebre che lui usa quando voleva rinforzare la vocazione e la passione dei confratelli camilliani, più cuore in quelle mani. Quindi non solo pragmatismo, ma un pragmatismo che porta la passione per l'uomo. E piedi, lui diceva che le persone bisogna cercarle, e muoversi sappiamo che è sempre molto rischioso, no? Perché bisogna lasciare qualcosa, spinti da un grande ideale. E lui tra l'altro ha viaggiato molto nella sua epoca, dal nord al sud Italia, inseguendo soprattutto le pesti, inseguendo le carestie, e ci sono molti, decine di confratelli che sono morti di peste, assistendo appunto gli appestati nei lazzaretti. E poi, lo tengo per ultimo, ma è la sua esperienza fondamentale, è Ginocchia. Sembrerebbe strano a dirsi, ma San Camillo è un mistico. E nella nostra chiesa della Maddalena conserviamo il famoso crocifisso, che è l'unico che si porta da San Giacomo agli incurabili, al Santo Spirito in Sassia, l'unica cosa, l'unico arredo, chiamiamo, che porta con sé. Ed ecco il crocifisso che lo conforta, che lo esorta, no? Quando gli dice, pusillanime, non è opera tua, è opera mia, no? Vai avanti. Ecco, San Camillo è questo. Mani appassionate, piedi che cercano l'uomo, soprattutto l'uomo che nessuno cerca, quindi sarebbe in sintonia con il Santo Padre quando parla Papa Francesco della cultura dello scarto, e poi è ginocchia, perché San Camillo scopre l'uomo a partire dalla splendida umanità del Figlio di Dio.
E San Camillo dell'Ellis è anche il fondatore dell'assistenza infermieristica, possiamo dire che è l'inventore degli ospedali intesi in senso moderno.
Sì, San Camillo quando assumeva la responsabilità di un ospedale non è che lui e i primi confratelli facessero i cappellani o gli assistenti spirituali come li intendiamo adesso. Quando assumeva l'ospedale, San Camillo parlava dell'assistenza completa, aveva proprio questa visione molto moderna, noi oggi la chiameremo la visione olistica dell'uomo, la cura integrale, per cui dell'ospedale si assumeva la direzione, la compera degli alimenti, le pulizie, e ha scritto anche un trattato, gli ordini et modi di come servire gli infermi, che viene considerato veramente il primo trattato, diciamo, scientifico di infermieristica, per cui troviamo un uomo alto quasi 2 metri che per 25 anni della sua vita ha maneggiato la spada come soldato di Ventura, che si premura di descrivere come coprire un malato, come lavarlo, come non esporlo alle correnti d'aria, come rifare i pagliericci e i letti, e con i confratelli faceva addirittura le prove prima di mandarli in corsia. Quindi introduce una dimensione, direi, veramente quasi scientifica per l'epoca. Anche se però mi preme di evidenziare che quel di più che San Camillo offre è esattamente la dimensione sacrale. Noi oggi moderni siamo abituati a parlare della centralità dell'uomo ed è una grande acquisizione. San Camillo invece parla della sacralità dell'uomo, perché se noi poniamo l'uomo al centro c'è il rischio che il centro lo spostiamo a seconda dei nostri interessi e purtroppo anche delle nostre pigrizie, e quindi qualcuno resta sempre fuori. Mentre invece San Camillo parla della sacralità dell'uomo, cioè l'uomo richiama Dio e su Dio non si mettono le mani. E quindi tu sei al servizio, per cui ci sono delle scene molto curiose che il suo primo biografo, il padre Ciccatelli, descrive, per cui mentre imboccava i malati qui al Santo Spirito in Sassia, nella grande corsia Sistina, bellissima, si racconta che lui addirittura chiedeva perdono dei suoi peccati piuttosto che si confessava, talmente leggeva nel volto del malato la trasparenza veramente di Gesù, e quindi siamo veramente nella pienezza di Matteo 25. Che non è tanto la scena del giudizio universale, ma ci ricorda le opere di misericordia, soprattutto quelle corporali. Ecco, e San Camillo credo ci offre veramente questo di più.
E San Camillo ha maturato questa attenzione nei confronti del malato e anche questa capacità di comprenderne le esigenze, perché è passato lui stesso attraverso la malattia.
Sì, lui esortava sempre i primi confratelli, che inevitabilmente vivevano anche dei momenti di stanchezza, perché il ritmo era veramente serrato a Roma e anche fuori Roma, e lui diceva: il crocifisso e questa piaga hanno fondato l'istituto. Sul crocifisso qualcosa ho detto prima, era veramente il luogo in cui lui diceva si rinchiudevano nelle sante piaghe, ed era un'espressione mistica tipica proprio del Seicento. E questa piaga sopra il collo del piede destro, che è una piaga provvidenziale, perché si apriva e si chiudeva quando Dio doveva in qualche modo richiamare all'ordine questo uomo, no? Ed è quella piaga che lo porterà a Roma, non aveva ancora 25 anni, per un primo ricovero al San Giacomo agli Incurabili, E un primo ricovero e entra a San Giacomo come tutti i malati, cioè desideroso di guarire e di andarsene in fretta. E gli viene chiesto di fermarsi perché era grande e robusto e di fare un po' l'inserviente, però questa prima volta lui preferiva andare alla ripetta, dove c'era la Pacis per capire, a giocare a dadi e a carte con i barcaroli di Roma, e viene cacciato. La piaga si riapre una seconda volta e ritorna a San Giacomo agli incurabili. Nel frattempo c'è stata un'esperienza che noi chiamiamo la conversione di San Camillo, 2 febbraio 1575, nella Valle dell'Inferno, tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. La chiamiamo conversione anche se non è che San Camillo fosse ateo. La mamma era molto religiosa, ha ricevuto i rudimenti dell'esperienza di fede, però come spesso capita, si è giovani e si sta bene, e è chiaro che si vive un po' come se Dio non ci fosse. E in questa esperienza veramente profonda si confronta con il suo limite, si confronta con il suo peccato, ma non come scrupolo, non come senso di colpa, che tra le altre cose non porta da nessuna parte, ma come esperienza profonda della misericordia di Dio. Ritorna a San Giacomo dopo questa esperienza ed è veramente trasformato. Si fermerà 4 anni con grande edificazione, dice il biografo. Fa anche un po' di carriera, diventa maestro di casa, noi diremmo un po' l'economo. Però lui voleva farsi cappuccino e ritorna dai cappuccini, soltanto che il problema di questa piaga è pone la questione della sana e robusta costituzione, no? Che era uno dei criteri che all'epoca veniva chiesto, non solo per la consacrazione religiosa, ma anche per il sacerdozio. E alla fine i cappuccini lo dimettono, con grande stima anche loro, perché notano il suo cambiamento. Ritorna a Roma la terza volta, a San Giacomo, per curarsi questa piaga, e a San Giacomo rimane. Con un'acquisizione ulteriore, che doveva fare qualcosa lui in prima persona, modernamente si direbbe bisognava metterci la faccia. Non era migliorabile la situazione dei malati. E allora raccoglie attorno a sé i primi 4-5 compagni, che erano il cappellano di allora e quegli inservienti che lui riteneva essere più onesti, più trasparenti, noi diremmo anche delle brave persone. E lì nasce l'intuizione di questa compagnia di uomini pii e da bene che per amor di Dio servissero i malati. Quindi lui non pensava neanche di diventare sacerdote o non pensava a nessuna forma di consacrazione, che per amor di Dio servissero i malati. Quindi effettivamente è stato maturato dall'esperienza della sofferenza, ed è un'acquisizione credo molto importante quando anche nella nostra vita personale si affaccia alla sofferenza. La sofferenza, se accompagnata, se sostenuta, se si trova anche il contesto umano, direi caldo, che ti sostiene, la sofferenza è sempre foriera di un grande senso di vita e direi anche di cambiamenti profondi. E questo direi è un appello un po' a tutti coloro che soffrono, ma anche a coloro che stanno bene e che sono chiamati ad aiutare gli altri, a dare un senso, un profilo qualificato anche alla stagione difficile della malattia.
Chiudiamo, padre Gianfranco, con una considerazione sulle parole che Papa Francesco non si stanca di rivolgere proprio agli ammalati, che ha più volte definito la carne di Cristo, parole ma anche gesti rivolti ai sofferenti.
Sì, beh, mi ricordo molto quello che è scritto, quella lapide che è scritta all'Hôtel Dieu a Parigi, che è uno dei più antichi ospedali di Parigi, e in quella lapide è scritto: se sei malato, vieni e ti guarirò. Se non posso guarirti, ti curerò. Se non posso curarti, ti consolerò. Ecco, direi che il Papa Francesco, con le sue parole e con i suoi gesti, ci dimostra che di fronte alla malattia c'è spazio per tutti. Perché c'è chi ha scienza e coscienza per guarire, e sono gli operatori sanitari, i medici, e i ricercatori. E c'è chi ha scienza e coscienza per curare. E poi c'è la consolazione, perché capitano delle vicende della vita in cui non si può né guarire né curare, e a volte c'è anche la prospettiva della morte, a volte effettivamente anche imminente. Quello è lo spazio della consolazione, quello è lo spazio della misericordia, quello è lo spazio dell'alta temperatura dell'anima, che diceva Papini all'inizio. E l'anno scorso, se non ricordo male, all'Istituto Serafico ad Assisi, durante la visita, che se non sbaglio è un istituto che raccoglie persone appunto con disabilità, ma anche persone anziane, eccetera, e il Papa Francesco ha fatto un parallelo veramente, direi, scioccante. dall'emozione, e diceva: in questo istituto, diceva, per volontà del Vescovo di Assisi, c'è l'adorazione eucaristica permanente. E diceva: voi qui siete obbligati a passare dal corpo di Cristo al corpo del malato, dalla carne del malato alla carne di Cristo. E questa sinergia così profonda per noi cristiani non ci lascia alibi, e anche per chi non è cristiano, perché la consolazione è l'esercizio dell'umanità, e anche chi non crede in Cristo è portatore di un dato umano, antropologico, che deve esercitare. E quindi la malattia, proprio nella prospettiva anche con la quale ce la presenta appunto il Papa Francesco, è veramente un appello a credenti e non credenti per farsi veramente prossimo.
Grazie al padre Gianfranco Lunardon Camilliano, segretario generale dei Ministri degli Infermi, per essere stato con noi.
Grazie a voi, e come conclude il Papa Francesco, pregate anche per il nostro istituto, noi promettiamo di pregare per voi, soprattutto per le persone malate.
Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la 16ª del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 10 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
La prima lettura di questa domenica ci pone di fronte all'accoglienza che Abramo dà a questi tre viandanti, che poi in realtà sono gli angeli del Signore e che, una volta accolti, lasciano la vita nuova che parte, promettono la nascita di Isacco e sono il cambio di qualità. Ecco, Abramo ha una saggezza: accogliere i pellegrini. Beh, al tempo, nella logica nomadica, non accogliere un pellegrino voleva dire condannarlo a morte, cioè l'accoglienza era dovuta, era sacra, non si poteva andare avanti nel deserto se non ricevendo aiuto da chi si incontrava lungo il deserto. Questa era una mentalità tipica. Ma il punto è che la sorpresa è ciò che questi pellegrini hanno da dare. Ed è qui tutto il punto del Vangelo. Nel Vangelo abbiamo Marta e Maria, questo Vangelo celeberrimo nel quale c'è questa ingiustizia familiare. C'è Marta che lavora tanto e Maria che non fa i servizi di casa. È la sorella che non apparecchia mai, è il fratello che non sta sempre a farsi i fatti suoi e che non aiuta, è il classico problema fra fratelli, tutti i fratellini hanno avuto problemi di questo genere, di rivalità. Il problema è che però queste dinamiche da sorella maggiore e sorella minore fra Marta e Maria, dove patentemente Marta è la maggiore, ecco, in realtà si misurano oggi con una differenza. È arrivato qualcuno, Gesù, che entra in casa di Marta e Maria, ed è Marta che ospita Gesù. Però è interessante, Marta ospita Gesù e resta lì, inchiodata in questo atto. È lei che fa qualcosa per Gesù e quindi affoga nella quantità di servizi, nella quantità di cose. Noi dobbiamo pensare alla mentalità di un piccolo centro dove bisogna fare bella figura, bisogna essere all'altezza dell'ospite, bisogna tirare fuori tutte le cose belle, bisogna cucinare le cose speciali, bisogna fare insomma uno show, mandare in onda un trailer della propria bravura e della propria bellezza e della propria casa e di tutta la propria ospitalità. E Marta sta lì, in ciò che lei è davanti a questo tizio che ha ospitato, quello che lei ha da dare, che figura farà. Il vero problema di Marta è scoprire una cosa, che questo ospite ha tanto da dare, non ha da ricevere, ha tanto da dare. La stessa scoperta che fa Abramo. Marta si nevrotizza a appresso al proprio ego, appresso alla propria capacità di rispondere ai fatti, e si trova affannata e non sopporta quello che Gesù sta dando, perché se andiamo bene a vedere nel testo, Marta, distolta per i molti servizi, rimprovera Gesù: non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Cioè, a te non interessa il mio lavoro. Sorpresa, no, non interessa. Come non interessa? Al Signore non interessa quello che noi facciamo per Lui? Non primariamente. Non è questo il punto. Quello che Marta fa per Gesù è solamente l'occasione perché Gesù entri. Ma ancora, Marta rincara la dose. Dille dunque che mi aiuti a dare dire sulla sua catechesi. La sua catechesi, tutto questo che sta dicendo Gesù, è inconsistente. Di a mia sorella che mi aiuti, cioè, anziché dire tutte queste belle cose sul regno di Dio che forse ci interessano, forse no, perché non mi risolvi un problema pratico e metti mia sorella, che io non sopporto che non sia in ansia come me, che non sopporto che stia lavorando quanto me. Ecco, fai un po' questa catechesi. Ecco, curioso. A Gesù non interessa veramente tutto quello che Marta ha da dare. È molto importante che Marta impari a prendere, perché Maria sceglie una parte e anche Marta la deve scegliere. Noi dobbiamo stare molto attenti a non mettere tanto Marta contro Maria, quanto pensare a Marta come una che deve arrivare a Maria, deve arrivare cioè a scegliere qualcosa che è la parte da prendersi, la parte che non le sarà tolta. Noi dobbiamo stare molto attenti nella vita spirituale a non impostare tutto quanto sulla nostra azione. Per esempio, se combattiamo contro un peccato, qui il problema non è che noi siamo tanto affaticati perché stiamo combattendo contro il peccato, noi stiamo prendendoci la vita nuova. Cioè, il combattere contro il peccato è perché stiamo prendendo qualcosa di bello, stiamo vivendo qualcosa di sublime, di grande, di meraviglioso, non la fatica che facciamo. La fatica che facciamo è secondaria, è solamente l'occasione perché arrivi il Signore nella nostra vita. È così. Ci sono quelli che pensano alla preghiera come una fatica, ma la preghiera sì è una fatica senza ombra di dubbio sotto il punto di vista della regolarità, della tenacia, ma la preghiera è prendere, ricevere, è aprire la borsa e vedersela riempita di consolazione, di sapienza, di Spirito Santo, di novità. Tutta la vita spirituale si può impostare in questa emaciata fatica di Marta, che non si rende conto che la sua fatica è secondaria rispetto all'opera di Dio. Le opere di Dio, diceva un santo della carità enorme come San Vincenzo de Paoli, si fanno da sole, cioè quando le fai vanno avanti, ti tirano loro, la volata te la portano loro. Quando si fanno le cose di Dio, già hanno una bellezza tale per cui diventa molto piccola la parte nostra e splendida la parte di Dio. Prendersi la parte migliore. Qui non vuol dire non fare le cose, ma fare le cose solamente come occasioni perché entri il Signore e porti ciò che ha da portare. In sostanza, il discorso di questa domenica è: quello che diamo noi è sempre una sciocchezzuola a confronto di quello che ci vuole dare Dio. E noi pensiamo che invece fare le cose per Dio sia faticoso, sia così, una spossatezza che ci stiamo procurando. No, qui si tratta invece di capire che la volontà di Dio è bella. Fare le cose per Lui è una piccola fatica per un grandissimo dono, per un grandissimo luogo di incontro con Lui, per una parte che nessuno ci toglie, l'esperienza di Lui.
Siamo in chiusura, vi do appuntamento a questa sera alle 21 per ripercorrere insieme l'attività recente di Papa Francesco e non solo. Appuntamento dunque con la settimana del Papa. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.